Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
11:20, buongiorno. Puntualmente inizia in diretta dagli studi di Via Asiago il programma curato da Annalita Caroli, che oggi si avvale della responsabilità tecnica di Luca De Iolis. È una giornata molto densa. Intanto volevo dare la notizia dell'esistenza reale del caffè Momus a Parigi. Sapete che in questi giorni è in scena la Boema, che ha inaugurato la nuova stagione del Teatro Regio di Torino con la direzione di Gianandrea Noseda e la regia di Alex Ollier, uno dei catalani fondatori del gruppo La Fura del Sbaus. Il giornale La Stampa ha dedicato molta attenzione all'avvenimento e scrive che il caffè Momus esisteva davvero, ma non dove lo collocano Giacosa e Illica nel secondo atto di Bohème, cioè sulla Rive Gauche, nel quartiere latino all'incrocio delle vie Mazzarino, Delfino e Vecchia Commedia. No, stando a un acquarello del 1849, dunque praticamente contemporaneo alle scene della vita di Bohème di Murger, da cui Puccini trarrà ispirazione, l'indirizzo del vero Momus era il numero 17 di Rue des Prêtres Saint-Germain-l'Auxerrois, sul lato dell'omonima chiesa, la parrocchia dei re di Francia, di fronte al Louvre sulla riva destra. Dunque non Rive Gauche ma Rive Droite, ed era un bar, un caffè, anzi scusate, la parola non era bar, non esisteva forse ancora, era un caffè che disponeva di 5 tavoli da biliardo ed era frequentato da aspiranti artisti e letterati. Così scrive Alberto Mattioli sulla Stampa, dando conto dell'esistenza di Momus reale, ma dall'altra parte, da dove lo collocano Giacosa e Illica. E mentre andiamo in onda, fra pochi minuti si svolgeranno in Piazza Duomo a Milano i funerali di Dario Fo. Molto e giustamente si è parlato in questi giorni della scomparsa di questo grande attore, drammaturgo, premio Nobel della letteratura. Si è un po' sottovalutato il suo rapporto fondante, invece importantissimo, con la musica. Lui non solo ha scritto, e questo qualcuno l'ha ricordato, i testi di alcune famose canzoni, ma ha avuto un rapporto intensissimo con l'opera, è stato regista d'opera e ha pubblicato assieme a Franca Rame un libro, una calla dimenticata, Franco Cosimo Panini. Quando uscì questo libro, non molto tempo fa, Annalita Caroli lo intervistò e ne nacque un racconto simpaticissimo, vivace, in cui scopriamo, e lo sentiremo adesso in questi pochi minuti che abbiamo estratto da quell'intervista per ricordare questo grande artista, e scopriremo un Dario Fo giovane, un diciottenne, che lavora come assistente pittore decoratore al Teatro La Scala e succede. Quello che adesso ascoltiamo
è il risultato di personaggi che bene o male sono passati dentro la mia vita, insomma, la nostra vita, specialmente chi fa il teatro. Io l'ho conosciuta per caso, che avevo 18 anni, 19, e alla Scala proprio, mentre facevo un restauro finale prima degli spettacoli di un'opera, non mi ricordo più neanche quale fosse, stavo sugli impiantiti e a un certo punto la vedo passare di sotto, proprio nel luogo più pericoloso del palcoscenico.
Era molto miope la casa.
Miope, non andava diritto come il sole. Lei aveva i percorsi ben fissati e stava attraversando questo palcoscenico per andare in proscenio, perché c'erano le prove con le cosiddette all'italiana. Fatto è che io l'ho visto passare, non ho disgraziata, ma che fai, vieni lì, ci sono gli impiantiti sopra te, se che ne cade qualcuno ti schiaccia come una rana, via, vattene. E in quel momento è entrato in scena il direttore di scena e l'ha strappata proprio e poi l'ha accompagnata facendo il giro in proscenio appunto a cantare. Noi tra l'altro a un certo punto abbiamo sentito cantare lei, questo ragazzo che non sapevamo neanche chi fosse. Il fatto è che siamo scesi un po' tutti piano piano e ci siamo messi tra le quinte ed era un incanto davvero, cantava in una maniera straordinaria, con una vocalità da fatti i brividi. Alla fine del pezzo, che era la norma, ebbene abbiamo applaudito tutti insieme e ci fu il direttore che si voltò e disse: chi è? Non siamo nello spettacolo, qui si prova, via tutti questi, e ci cacciò via come dei ladri di polli.
Allora, l'immagine di Dario Fo, diciottenne, cacciato dalla scala come un ladro di polli, perché durante le prove avevo, assieme ai suoi amici, collaboratori, aveva osato applaudire la Callas in Norma. È bello questo fatto che Fo non riconosce la Callas, ovviamente la Callas non sa nemmeno chi sia quel ragazzino che lì che dipinge. Questa immagine della Callas completamente miope che rischia di rimanere schiacciata come una rana, ha detto Fo, sotto una trave che cade della scala. Allora, addio a questo grande artista. Ricordiamo appunto il suo rapporto intenso, tutt'altro che episodico, con l'opera, col melodramma, con le sue tante regie dedicate in particolare alla musica di Gioachino Rossini, e questo libro scritto con Franca Rame, Una Callas dimenticata. Veniamo al cuore del nostro programma di oggi. Giovedì 20 ottobre si inaugura la nuova stagione di Santa Cecilia e si inaugura con un'opera presentata in forma di concerto, ed è l'unica opera scritta da Beethoven, opera tormentatissima. Tre differenti versioni, oltre 10 anni di attenzione da parte di Beethoven, primo e secondo esito non buoni, non dico fallimentari, ma insomma lontano sia il primo che il secondo dall'aver soddisfatto le aspettative di Beethoven e anche quello del pubblico viennese, finché nel 1814, a 11 anni dall'inizio del suo rapporto con questo testo, con l'idea di metterlo in scena, nasce il Fidelio, la sua unica opera, Fidelio o l'amore coniugale. Giovedì 20, sabato 22, lunedì 24 è in scena, sul palco di Santa Cecilia con la direzione del maestro Pappano, il debutto attesissimo nel ruolo di Rachel Willis Sørensen, soprano vincitrice nel 2010 del concorso Operaglia voluto da Placido Domingo e scelta da Pappano per questo ruolo. Sarà lei, vivacissima, molto spigliata nelle sue dichiarazioni, ospite di Momus, ma certamente ogni volta che si pensa a Fidelio si rimane esterrefatti per vari motivi: il rapporto di Beethoven con questa storia di dedizione e di libertà, perché Beethoven ha scritto unicamente quest'unica opera. Scegliere degli ascolti è molto difficile, come potete immaginare, essendo pieno proprio di perle. Quest'opera, che poi non è un'opera, è un Singspiel, cioè è un melodramma, ci sono molti momenti di dialoghi parlati molto importanti, perché rivelano aspetti dei caratteri, le strategie rispettive. Che storia è? È la storia di una donna, Fidelio, che si traveste da uomo, lei si chiama Leonore, si traveste da Fidelio, si fa assumere come aiuto, uomo di fatica, in un carcere dove lei non ha nessuna certezza, ma sente, immagina, spera, con intuito che si rivelerà infallibile, che lì ci sia il marito. Il marito è un desaparecido, da 2 anni è scomparso, non si sa se sia vivo o se sia morto, e in realtà scopriremo che è lì, in quella prigione, tenuto in condizioni disumane. Thank you. Fidelio è un'opera piena di momenti di slancio febbrile, di gioia esaltante e contagiosa, ma anche di tanti momenti di sospensione, di attesa, di mistero. E il primo è questo quartetto, Mir ist so wunderbar, mi sento così strana, dice Marcellina. Marcellina è la figlia di Rocco, il capo carceriere, e si è innamorata di Leonore, che si è presentata naturalmente vestita da uomo, Fidelio. È inverosimile? Beh, se non accettiamo l'inverosimile non entriamo nemmeno nel mondo dell'opera. Ma è il momento in cui vanno di gran moda le cosiddette pièce à sauvetage, cioè le commedie con una rivelazione finale, un colpo di scena finale che rovescia la situazione da tragica e si va verso la salvezza, la liberazione. Spesso protagoniste di questa liberazione, di questa salvezza, sono appunto le donne, i ruoli femminili. Rocco, il padre di Marcellina, vede questo amore e dentro di sé decide di lasciarlo andare avanti, che presto consentirà le nozze. La quarta voce è quella di Iachino, che è anche lui lavora nel carcere, a sua volta è innamorato di Marcellina e si rende conto che però sta perdendo il suo amore. Ed è un quartetto meraviglioso, non solo per il clima di attesa qui reso, trovo, con una trasparenza orchestrale e un rapporto perfetto con le voci, da Ferenc Frischer, questo immenso direttore ungherese, con l'orchestra di Monaco di Baviera, con Leonie Riesanek come Leonora, come Gottlob Frick come Rocco, Irmang Sivrid come Marcellina e Friedrich Lenz come Iachino. Un'incisione storica con la quale abbiamo voluto aprire la serie di ascolti di oggi. Beethoven mette in musica un testo che in quegli anni sta avendo un enorme successo, perché la Vicenda di Fidelio comincia il primo ventoso, cioè il 19 febbraio del 1798 a Parigi, quando su musica di Pierre Gaveau va in scena un libretto di Jean-Nicolas Bouilly, il quale dice: Nicolas Bouilly era attivamente partecipe con la rivoluzione francese di quegli anni, era capo della commissione militare della sua città Tours, e questa storia, dice lui, è un fatto storico, fait historique. Io davvero ho ascoltato durante i miei anni, il mio periodo passato come capo della commissione militare a Tours, questa vicenda di questa donna che entra travestita uomo in un carcere per liberare suo marito. Grande successo, si va in scena con l'opera di Gaveau a Parigi. Nel 1804 si va in scena a Dresda, opera in due atti di Ferdinando Per, libretto di Giovanni Smith. Nel 1805 si va in scena a Padova, il momento dell'amor coniugale, il custode di Buoncuore, e questa storia viene virata in farsa sentimentale da Simone Mair in italiano sul libretto di Gaetano Rossi. E questa è la rarità dell'ascolto che vi proponiamo di oggi, perché nello stesso periodo Beethoven sta creando il suo Fidelio, e il Fidelio diventa tutt'altro che una farsa sentimentale. Un terzetto tra Zelisca, Peters e Floresca, i tre personaggi. Floresca diventerà poi Zelisca e Malvino è la Leonore di Beethoven, ma come avete sentito il carattere è completamente diverso in questa L'amor coniugale, farsa sentimentale in un atto di Simone Mair con la Württemberg Philharmonic Orchestra diretta da Christopher Flanke, un disco della Naxos, un ascolto molto raro. Come un simile testo, il testo di Jean-Nicolas Bouilly, che ispira tutte queste versioni musicali, possa essere virato, appunto intonato in maniera completamente diversa. Nel frattempo molti messaggi al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335 5634 296. Tra l'altro uno dice, beh, è curioso, che si riferisce al racconto di Dario Fo del suo incontro con la Callas alla Scala. Fo aveva 18 anni nel 44-45. Che ci faceva la Callas in quegli anni alla Scala? Forse Fo nel ricordo ha leggermente abbassato la sua età, perché in effetti l'arrivo della Callas alla Scala è di qualche anno successivo. Fidelio presenta molti problemi ai direttori. Beethoven ha scritto 4 differenti ouverture, Leonore 1, 2, 3 e poi la definitiva, quella che chiamiamo il Fidelio, molto, e anche le 3 versioni sono veramente molto molto diverse una dall'altra, e per fortuna cambiano i librettisti, perché nell'ultima versione si con fortissime modifiche rispetto alla prima e alla seconda si arriva a una versione anche teatralmente convincente. Molto si è occupato delle differenti versioni Sir John Eliot Gardiner, in un suo lavoro e incisione su Leonore, che sarebbe la seconda versione del 1806 di Beethoven, e nelle note che accompagnano il CD si dà conto proprio del un confronto comparativo tra la prima, la seconda e la terza versione, con quanta tenacia Beethoven e i suoi collaboratori abbiano lavorato per raggiungere l'assetto definitivo dell'opera. Da ora in poi, diciamo, protagonista, come è nella realtà dell'opera, sarà Leonore, lei, però non possiamo non farvi ascoltare uno dei momenti più strepitosi dell'opera, e cioè l'inizio del secondo atto, l'aria di Florestano. Florestano è rinchiuso in carcere, non si parla di accuse specifiche, di processo, si attende soltanto la sua morte. Sappiamo che il governatore di quel carcere, Pizarro, ha deciso lui stesso di ucciderlo a sangue freddo, ma lui questo non lo sa. Sa però che non ne può più di questa solitudine, e in questa solitudine invoca la presenza di Leonore. È un momento meraviglioso, non lo ascolteremo tutto perché l'aria è molto, è molto lunga. Sentiamo nella direzione di Claudio Abbado e con l'interpretazione di Jonas Kaufmann l'inizio, la forza folgorante orchestrale dell'inizio del secondo atto e l'attacco indimenticabile della sua aria. Beh, dovevamo almeno arrivare fin qui, dopo il recitativo Gott, welch dunkelir, Dio, che buio qui, che orribile silenzio. L'aria, l'inizio dell'aria in des Lebens Frühlingstag, nei giorni di primavera della mia vita, la felicità è volata, via da me, il lamento di Florestara, un'aria che inizia così, Claudio Abbado e Jonas Kaufmann, e che poi arriverà fino all'esaltazione, al limite della follia, per scrivere la didascalia beethoveniana, quando Florestano, in questa sua solitudine, si ricorderà di lei, di Leonore, da che da due anni lui è rinchiuso in questa prigione. Che buio qui, che orribile silenzio. Dunque, Leonore, il protagonista, è Florestano a Santa Cecilia, sarà Simon O'Neill. Ricordo che Rai 5 la trasmetterà il 22 ottobre in diretta, a partire dalle ore 18, Radio 3 sarà invece in diretta il 24 ottobre, lunedì, alle 20:30. Protagonista nel ruolo di Leonore, Rachel Willis Sørensen, attesissima perché è un debutto nel ruolo. Anna Rita Caroli è andata a incontrarla durante le prove a Santa Cecilia, e proprio la loro conversazione è partita da qui, da questo debutto, dall'attesa, così la sua scoperta di questo ruolo.
Yes, this is my role debut. I'm very nervous but very excited. Every time it's a new role,
sì, è il mio debutto, sono molto nervosa e molto eccitata. Ogni volta che c'è un nuovo ruolo è come se fosse un nuovo rischio. Non ho mai cantato Leonora, Fidelio con un'orchestra, quindi vedremo, certamente è un ruolo estremamente impegnativo. Non credo che Beethoven sia stato molto generoso con la voce mentre componeva l'opera, però il dramma è fantastico, il personaggio incredibilmente eroico. Sono un po' nervosa perché l'orchestra è molto presente, è spesso forte, e nelle tonalità basse sostenere questo forte per la mia voce è difficile. Spero di riuscirci, ho comunque totale fiducia nei gusti del maestro Pappano. Lui ha voluto che lo facessi, quindi penso che funzionerà.
Saying that it was as a concertant, so as a concert, I think it's safer than doing it in a fully staged production. So I'll be able to focus a lot on my technique and try to sing.
Ho parlato con i miei insegnanti, ho letto l'aria e mi sono detto che potevo farlo. E in concerto, in un'esecuzione da concerto, credo anche sia meno insidioso rispetto a una produzione scenica completa. Sarò quindi in grado di concentrarmi completamente sugli aspetti tecnici. Sarà molto difficile non farsi trascinare dal dramma, ma sarò attenta perché credo sia quel tipo di cosa che ti può danneggiare se non stai attento. Ci ho pensato un po', mi sono presa 2 settimane, ho cantato qualcosa del ruolo di Leonore, ho parlato con il mio team, my creative team, soprattutto mio padre, mio marito, il mio insegnante, il mio coach, il mio manager, e siamo giunti alla conclusione che questo fosse un modo abbastanza sicuro per debuttare il ruolo. Non so quando potrò sentirmi del tutto a mio agio per cantarlo in una produzione scenica, ma è un ruolo straordinario e sono molto contenta di essere parte di questa produzione a Santa Cecilia. È l'unica opera che Beethoven abbia mai scritto. Da quanto ne so, però, non era soddisfatto del risultato, ancora alla sua morte. È una storia fantastica, di coraggio, fedeltà, amore coniugale che resiste nonostante le difficoltà. C'è così tanto da imparare da una storia così eroica ed edificante. Sono molto sorpresa nel constatare che tanti mezzosoprani hanno inciso questo ruolo. Non so come abbiano fatto, perché ci sono numerosi la acuti e sono molto alti, delle note molto alte per un mezzosoprano, anche se è fondamentale per cantare Leonore avere dei bassi. Non so esattamente a cosa pensasse Beethoven, magari aveva in mente una cantante in particolare, non lo so. La parte è molto declamata, ci sono dei passaggi di coloratura, ma in generale bisogna avere resistenza per tutti questi passaggi molto acuti, molto marcati, perché lei interpreta un uomo, quindi è una storia nella storia. Bisogna cantare nella prima parte questo ruolo in maniera mascolina e credo sia il modo più convincente, anche per persuadere il pubblico, che Rocco e Marcellina non sono stupidi, lei dunque deve fingere di essere un uomo. La tessitura è piuttosto alta, io canto in maniera mascolina, marcata, virile, e credo che sia questo l'unico modo di tradurre il personaggio. Leonora è vestita da uomo e quando canta da Fidelio, cioè da uomo, per convincere Rocco e Marcellina che è un uomo, la parte cantata è scritta in uno stile più marcato. Quando invece canta a se stessa, come donna, la parte è molto più lirica, femminile.
Man, then the singing is, it is written in a more marcato style, and when she is singing to herself, it's much more lyrical, much more feminine.
E questo è un particolare, un tratto molto eccitante di questo personaggio, avere la possibilità di interpretare le due parti, cercare di convincere tutti della tua mascolinità, ma anche avere una interiorità femminile. Questa dicotomia è molto interessante da interpretare, non vedo l'ora di provarci. Beethoven voleva questo tipo di fiducia cieca, di dedizione. Ecco questo personaggio che sfida tutte le regole del suo genere per salvare il marito. Beethoven sarebbe stato sicuramente attratto da una persona simile.
Ich
Eccola, si è svelata. Nel momento in cui Pizarro scende nel carcere per uccidere Florestano, lei dice: uccidi prima me, se vuoi uccidere lui. Ma chi? Sì, sono sua moglie. Si svela da Fidelio, torna ad essere Leonora. E questo grido meraviglioso, scolpito proprio musicalmente, Sign Vibe, sua moglie. E tutti potete immaginare, ne restano molto sorpresi. Ancora l'edizione diretta da Claudio Abbado con Nina Stemmen, il protagonista nel ruolo di Leonora, mentre prima era Helga Dernesch, diretta da Herbert von Karajan, protagonista del Come Hoffnung, Vieni Speranza, l'aria di Leonora nel primo atto, quando deve trovare in sé la forza per compiere quello che ha in mente, cioè liberare quello che spera essere il prigioniero, suo marito. C'è un altro momento meraviglioso del Fidelio, è il duetto Namenlose Freuden, gioia senza nome, gioia indicibile. Sentiamo come lo interpreta, come lo sta vivendo in questi giorni Rachel Sorensen.
Oh yes, that's my favorite piece. I think aside from the aria that I sing, which is such amazing music. And honestly,
sì, è il mio pezzo preferito. Credo che tranne l'aria del primo atto che canto io, che ha una musica fantastica, sì, adoro quell'aria, ma il duetto è il mio momento preferito. Un tripudio, festante, una gioia incredibile. È difficile da cantare, ma voglio riuscire a esprimere questo cuore traboccante, così come è descritto nella musica, perfettamente. Sono così talmente pieni di gioia, Leonore Florestano, al di là di ogni aspettativa. C'era questa speranza di ritrovarsi, ma non credo che Florestan e Leonora credessero che mai sarebbe avvenuto. Lo desideravano, ma quando finalmente succede, beh, tutto questo supera le loro aspettative. Un momento meraviglioso, ed è chiaro anche dalla musica che racconta di questi cuori traboccanti che palpita come i loro cuori. È fantastico.
Diese
The only other Beethoven piece that I have to date done is the Beethoven.
Ed ecco di nuovo la voce di Rachel Sorensen, mentre noi abbiamo ascoltato un'interpretazione stupenda, un Placido Domingo e Walter Dmayer con la Staatskapelle di Berlino e Daniel Boren del duetto Leonora Florestano. Dice la Sorensen: ho interpretato e cantato la nona sinfonia, che per un solista non è molto impegnativa, per un soprano. E c'è in comune col Fidelio uno stile piuttosto declamato. I cantanti spesso si lamentano di cantare Beethoven, è difficile, certo non è Puccini, non è lirico come l'opera italiana, non si adatta alle corde vocali facilmente, bisogna stare molto attenti a come lo si canta per evitare di fare quack quack, di fare dei versacci, e quando si colpisce la nota in modo aggressivo si rischia di farsi veramente male alla voce. Tornando al personaggio, credo sia difficile rendersi conto di come ci si sentirebbe in queste circostanze. Leonora è così innamorata di suo marito, così devota a questa fedeltà coniugale. Io sono sposata, amo mio marito e spero che in determinate circostanze, se dovesse essere imprigionato per ragioni politiche, beh, spero che non succeda, ma se dovesse succedere, spero che saprei essere forte e coraggiosa come lei per superare ogni ostacolo. Leonora dice un'altra cosa meravigliosa. Prima di essere certa che ci sia Florestano nella cella sotterranea, dice: non mi interessa chi sei, io ti salverò. In the world. I think she's so strong and so admirable in this way. And I would hope to be like that. I'm not sure. I think probably the thing that I most relate to is the in the end when she sings to God. Leonore ha questa benevolenza verso gli altri esseri umani e questa spinta a correggere le ingiustizie. È così ammirevole. Spero davvero che potrei essere così, ma non ne sono sicura. La cosa alla quale mi sento più vicina è il finale, quando lei canta "A Dio ci metti alla prova, ma non ci abbandoni". Mi sento molto vicino. Credo che la vita sia molto difficile, con periodi bui da attraversare, ma in realtà non siamo mai completamente soli.